cari fratelli e sorelle, ci vogliamo chiedere una cosa che potrebbe sembrare poco rilevante, ma che invece nei piani, nei progetti di Dio si caratterizza come un grande tema su cui porre la nostra attenzione, e cioè il tema della consacrazione a Maria e del trionfo del cuore immacolato. Ma piuttosto che i due temi presi singolarmente, la relazione che intercorre tra di essi. Ecco, possiamo subito dire che tra di essi intercorre una relazione strettissima, perché spetta proprio alla consacrazione mariana vissuta il ruolo di accelerare l'avvento del regno di Maria, del trionfo del cuore immacolato. Ma se ciò può avvenire è perché c'è una ragione particolare che adesso cerchiamo di affrontare. Quindi, perché, in che modo consacrazione a Maria e trionfo del cuore immacolato sono collegati? La regina del Rosario di Fatima predisse: infine il mio cuore immacolato trionferà e sarà concesso al mondo un periodo di pace. Queste parole indicano con estrema chiarezza che la profezia dell'avvento, del trionfo, non è condizionata dagli avvenimenti, né dalla volontà dell'uomo, né dalla sua risposta affermativa o negativa agli appelli di Maria. La pace, un'era di pace, sta per giungere. Credere questo non è illusione. Lei l'ha promesso. La Madre del Signore, in questa lotta contro il male, ci assicura un autore, diciamo, con una certa esperienza di apparizioni mariane, ci prospetta il preludio e contribuisce all'avvento di un'epoca nuova, accelerando l'inaugurazione dell'era messianica, come fece a Cana. In questa era nuova della nostra storia, in questo importante momento di passaggio, Maria si manifesta come nuova Eva, come una forza speciale portatrice del principio cristologico della salvezza e del riscatto in un mondo ambiguo sovrastato da immani pericoli e grandi minacce. La sua presenza è un grande segno di speranza, come lo è nell'avvento che annuncia la gioia del Natale. La regina della pace vuole ricostruire l'autentica famiglia dei popoli, si appianto e piange per annunciare le brutture, si adopera anche con forza perché rinasca una società sotto l'iride della vera pace. Per questo l'umanità, anche figlia del suo dolore e delle sue preoccupazioni, non potrà perire, perché su di essa, oltre e malgrado la violenza delle tempeste, risplende e risplenderà sempre la luce di Cristo, figlio di Maria.
Nonostante, potremmo dire, le considerazioni e i dubbi umani, i fallimenti e i peccati, le guerre e i castighi, la sua profezia, la profezia di Maria, infine si realizzerà. Scrive padre Stefano Manelli in un suo articolo: per il trionfo del suo cuore immacolato, la Madonna non pone condizioni di sorta perché esso avvenga, ma fa capire che in ogni caso, con la corrispondenza o con la incorrispondenza degli uomini alle sue richieste, il trionfo del suo cuore immacolato ci sarà. Possiamo tutti rassicurarci ed esultare, quindi, il trionfo del cuore immacolato di Maria in ogni caso ci sarà e donerà al mondo intero un periodo di pace per la rifioritura della vita cristiana. Il trionfo del cuore immacolato, dunque, è promessa certa che Dio ci ha fatto attraverso Maria Immacolata ed è incondizionata, perché questa istituzione di grazia non è voluta solo per la salvezza degli uomini, ma prima ancora per la gloria di Dio, che deve essere riparata e restaurata dopo l'empio e lungo periodo di secoli dell'età moderna, in cui la rivoluzione ha scoronato, disprezzato, oltraggiato, vilipeso la divina maestà.
Il trionfo certamente verrà, dunque, tuttavia è in potere degli uomini accelerare o ulteriormente ritardarne il suo compimento. Dipende in sostanza dalla conversione. Maggiore e di miglior qualità sarà la conversione, prima il trionfo verrà. Scrive ancora Padre Stefano Manelli: se al cuore immacolato toccherà il trionfo finale sulle forze e sul regno di Satana in questo mondo, è certo che non dovrà mancare in ogni caso anche il nostro contributo di sforzi nel cooperare al trionfo del cuore immacolato di Maria. L'intero messaggio di Fatima, in questo senso, è una continua richiesta di partecipazione e di cooperazione generosa al piano salvifico del cuore immacolato di colei che è la mediatrice universale di tutte le grazie. Si può e si deve dire che la preghiera fatta bene, il sacrificio offerto con amore e generosità, il dovere quotidiano fatto con diligenza per amore di Gesù e di Maria, le virtù praticate ogni giorno con impegno e serietà, affretteranno di certo l'avvento del Regno di Maria. Si tratta proprio degli appelli che, continuamente e con urgenza progressiva, la Vergine Santissima sta rivolgendo agli uomini, soprattutto da 2 secoli a questa parte. Si tratta appunto del nostro contributo, come è stato chiamato, di sforzi nel cooperare al trionfo, non vi è dubbio. A ben vedere, alla fin fine, si tratta di opere e atteggiamenti in cui prende forma la radicale e profonda conversione di vita, il progressivo e serio lavoro per la propria e altrui santificazione, l'impegno a diventare sempre più come Dio ci vuole. A validità perenne l'adagio di Tommaso da Kempis, che scrive: la conversione vera e religiosa avviene quando uno lavora coraggiosamente per vincere i suoi difetti e si dedica con grande fervore all'acquisto delle virtù. Così, in maniera più semplice, è possibile dire che correggere la nostra vita in meglio, convertirci ogni giorno secondo le esigenze della perfezione cristiana, con tutto ciò che questo lavoro comporta, è questo che affretterà di certo la venuta del Regno di Maria. L'autentica conversione, si badi bene, si traduce in un'esistenza rinnovata dalle opere della fede. Non è una parola vuota, con cui ci si riveste effettivamente dell'uomo nuovo, come dice San Paolo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità. Per compiere nell'uomo questo rivestimento, la fede deve essere operante, viva, per mezzo dell'osservanza dei comandamenti di Dio, della pratica delle virtù cristiane e delle opere buone raccomandateci da Gesù nel Santo Vangelo e prescritteci dalla Chiesa. La fede, se non ha le opere, è morta in se stessa, scrive San Giacomo nella sua lettera. Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Il nostro problema, cari fratelli e sorelle, diciamocelo francamente, è che troppo spesso non vogliamo compiere quegli atti di forza per mezzo dei quali, e solo per mezzo dei quali, è possibile spezzare le catene dei nostri egoismi che costituiscono la nostra porzione di morte. Non vogliamo tagliare la testa, spezzare le gambe, per usare una metafora, questi legami con il peccato che ci impediscono la trasfigurazione in Gesù e in Maria. Ma non ci si può illudere. Si tratta di dover ingaggiare una vera e propria guerra spirituale che esige grande determinazione. La vera e autentica conversione, così, non potrà prescindere dall'aspetto ascetico della vita spirituale, che dispone alla dimensione militante della vita cristiana, perché, come insegna lo Spirito Santo, la vita dell'uomo sulla terra è una milizia. I giorni suoi sono simili ai giorni di un operaio, Giobbe 7.1. L'impegno ascetico per il cristiano è necessario, non può essere un'opzione. L'ascesi, come insegna la bimillenaria tradizione della Chiesa, impegna la propria santificazione, scrive ancora Padre Manelli, santificazione in Cristo e per Cristo, lottando con i tre terribili avversari torturatori, ossia il demonio, il mondo e la carne, oppure, come li presenta l'Evangelista e Apostolo San Giovanni, i tre avversari così schierati in campo: la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita. Sono essi, infatti, che si trovano alla radice di tutti i nostri peccati e appetiti disordinati, sia della carne che dello spirito, viziando e deformando tutto ciò che invece vorrebbe e dovrebbe tendere al bene, operando il bene per l'anima e per il corpo, secondo il volere santo di Dio. La mortificazione cristiana entra allora in campo contro questi nemici per colpirli e allontanarli, così che l'anima ben difesa possa elevarsi a Dio e operare in tutto secondo Dio. È quello ascetico un lavoro che deve gradualmente portare dalla morte dell'ego, dell'io egoistico che conduce l'uomo in schiavitù, al trionfo dell'amor di Dio, perché, come ci ricorda il grande Sant'Agostino, l'amore di sé, che si sostanzia nell'amore alla vita di peccato, porta alle sue estreme conseguenze a disprezzare Dio. Scrive nella sua opera magnifica, De Civitate Dei: due amori hanno costruito due città. L'amore di sé, spinto fino al disprezzo di Dio, ha costruito la città terrena. L'amore di Dio, spinto fino al disprezzo di sé, la città celeste. È questa la ragione profonda, dunque, per cui la nostra disastrata società e la nostra malmessa Chiesa sono piene di disprezzatori di Dio, perché sono piene di adoratori di se stessi, che porta a amare il peccato che si oppone a Dio. Noi invece dobbiamo essere di quelli che amano totalmente Dio, con un amore che nelle sue estreme conseguenze conduce necessariamente al disprezzo di sé, non perché dobbiamo odiarci, ma perché dobbiamo odiare e disprezzare ciò che di brutto e malvagio è in noi e che è stato fatto da noi con l'obbedienza alla concupiscenza e l'amore al peccato, al vizio, al male. L'uomo e il peccatore, scrive ancora Sant'Agostino, sono due cose distinte. L'uomo è opera di Dio, il peccatore è opera tua, o uomo. Distruggi ciò che tu hai fatto, affinché Dio salvi ciò che egli ha fatto. Quando comincia a dispiacerti ciò che hai fatto, allora cominciano le tue opere buone, perché condanni le tue opere cattive. Le opere buone cominciano col riconoscimento delle opere cattive. Operi la verità e così vieni alla luce. Ecco dunque la vera conversione, l'unica in grado di affrettare il trionfo del cuore immacolato. Altrimenti non ci si illuda, non daremo mai il nostro contributo di sforzi per l'avvento del Regno di Maria. Il lavoro che si profila è unicamente quello di colpire il nostro io che si oppone a Dio. È la base di tutto, mirando in modo determinato, preciso, a quelle porzioni di morte, a quelle zone d'ombra della nostra vita, da cui procedono le opere di morte che mortificano o distruggono, a seconda che i peccati siano mortali o veniali, la divina grazia e la carità nella nostra anima. Queste opere di morte sono quelle di cui parla l'Apostolo nella lettera ai Galati. Le opere della carne sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordie, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Circa queste cose vi preavviso, come già ho detto, che chi le compie non erediterà il regno di Dio. Galati 5, 19 e 21. La conclusione è chiara e terribile: chi compie tali opere non erediterà il regno di Dio, perché nulla di immondo può entrare nella Gerusalemme celeste. Apocalisse 21, 27. Non entrerà in essa nulla di impuro, né chi commette abominio o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. E questo allora è il senso della conversione: trasfigurarci in Cristo in vista del paradiso che ci attende. Correggere la nostra vita in questo modo e questo senso profondi, non vi è dubbio, affretteranno la manifestazione del Regno di Maria sulla terra. Se vogliamo vederlo compiuto il prima possibile, Dobbiamo rinunciare al peccato e diventare imitatori di Gesù e Maria. Il peccato ci espone alla minaccia di una catastrofe. Dobbiamo abbandonare il male e ogni affetto al male, al peccato, e fare in tutto la volontà di Dio, che è volontà di santità. Ecco l'essenziale. Emendare la nostra vita è la condizione fondamentale per il rinnovamento del mondo. È questa la formula basilare che scolpisce appieno il senso della nostra cooperazione all'instaurazione del trionfo del cuore immacolato di Maria, promesso dalla Madonna nelle sue apparizioni. Entrare in questa logica significa per noi essere veramente sulla scia non solo del paradiso, ma anche dell'aiutare la Madonna ad affrettare l'avvento di questo trionfo che è stato preannunciato tanto tempo fa, più di un secolo fa, e ce n'è disperato bisogno che venga su questa terra, che oramai è un oceano di squallore, di malvagità, di male, di peccato e di turpitudini senza fine. Chiediamo alla Madonna di aiutarci, ma chiediamo di aiutare innanzitutto noi stessi a convertirci in questo senso. E allora sì, che le cose cambieranno. Siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, Giuseppe e Maria.